Buongiorno a tutti. Mentre i bambini escono, potete cominciare a cercare il libro di Malachia nella vostra Bibbia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, almeno nel canone cristiano. Malachia, capitolo 2, versetto 17, aspettiamo 2 secondi, siamo benedetti con tanti bambini. Il libro del profeta Malachia contiene una serie di rimproveri che Dio fa al suo popolo. Rimproveri che contengono delle lezioni per noi. Quindi Malachia, leggo dal capitolo 2, versetto 17, fino al capitolo 3, versetto 5. La divisione in capitoli non è stata fatta molto bene in questo libro. Malachia 2, 17. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite, in che modo lo stanchiamo? Quando dite, chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui. O quando dite, dov'è il Dio di giustizia? Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi. Li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero, e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Questa è la parola di Dio. Come dicevo, una particolarità di questo libro di Malachia è che il Signore fa dei rimproveri al suo popolo e il suo popolo non sembra consapevole del problema. Il problema del popolo di Israele è l'infedeltà e la compiacenza, pensano di essere a posto e quindi sono sorpresi quando il Signore fa un rimprovero. E nel passo di questa mattina il rimprovero, l'affermazione nel versetto 17 è sorprendente. Voi stancate il Signore con le vostre parole. È l'unico posto nella Bibbia dove Dio dice al suo popolo, voi mi avete stancato, mi stancate con le vostre parole. E ho pensato, com'è possibile stancare Dio con le parole? Com'è possibile che Dio possa dire al suo popolo, mi stancate con le vostre parole? Noi sappiamo dal Nuovo Testamento che Dio non si stanca mai di ascoltarci, non si stanca mai di ascoltare le nostre preghiere, le preghiere del suo popolo, possiamo sempre venire a Dio in preghiera. Però quello che stanca Dio è quando invece di parlare con Lui, parliamo di Lui, parliamo male di Lui, gli uni e gli altri. E quello che faceva il popolo di Israele, invece di parlare con Dio, parlavano di Dio. E cosa dicevano? Versetto 17. Chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui. Dov'è il Dio di giustizia? Avete capito cosa diceva il popolo? Qual è l'idea dietro questa critica? Chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui. Beh, dicevano in effetti, il mondo è pieno di malvagità. il mondo è pieno di gente che ruba, che opprime gli altri, e Dio non fa niente. Perché non fa niente? Perché Dio non viene a giudicare i malvagi, coloro che rubano, che usano di violenza? Perché Dio non fa niente? Forse perché Dio è contento, diciamo così, colui che fa il male è gradito al Signore, deve essere quella la spiegazione. No, il mondo è pieno di gente che fa il male e Dio non fa niente, quindi forse questa è la spiegazione. A Dio non interessa, o a Dio queste persone sono gradite al Signore. E dicevano, dov'è il Dio di giustizia? Se Dio esiste, perché non fa niente? Perché non viene a sistemare queste persone che fanno il male? Questa domanda era inaccettabile da parte del popolo di Dio, perché era il segno di una mancanza di fede. Quando dicono dov'è il Dio di giustizia, stanno dicendo in effetti, ma Dio esiste o no? C'è la malvagità in questo mondo, c'è la disonestà e Dio non fa niente, quindi forse Dio non esiste. E questa è una domanda che forse è legittima, forse te la sei fatto anche tu, me la sono fatto anch'io, e il mondo se la fa, non so se hai contato molte persone che ti fanno questa obiezione, se Dio esiste perché non fa niente quando pensiamo al male che c'è in questo mondo, quando pensiamo alla malvagità, alla disonestà, all'oppressione, tutta la gente che soffre, perché Dio non viene a far qualcosa? Perché Dio non fa niente? E in questo passo Dio dà la risposta della Bibbia a questa importante domanda, l'unica risposta che c'è. Quando qualcuno dice, se Dio esiste, perché non viene a sistemare la malvagità, la disonestà, la violenza? La risposta è quella, la risposta da parte di Dio. Ma se io venissi, tu saresti pronto? Se io venissi a sistemare la malvagità o coloro che commettono l'ingiustizia, tu saresti pronto? Sì, c'è la cattiveria del mondo, la disonestà, la malvagità nel mondo, ma la cattiveria nel tuo cuore, la disonestà nel tuo cuore. Se io dovessi venire a giudicare, sarebbe una buona cosa per te? Sarebbe una buona notizia? O forse è meglio se non vengo? Questa è la domanda da farsi. Infatti in questo passo Dio risponde al popolo tramite Malachia. Dio dice questo, Dio dice io vengo, io sto venendo, sto per venire, ma io vengo per giudicare. Siete pronti? Questa è la grande domanda alla quale dobbiamo pensare. Due cose. La prima cosa che Dio dice è io vengo. Abbiamo una promessa nella Bibbia che Dio viene. Dio verrà per far giustizia, per giudicare. Guardate il versetto 1 del capitolo 3. Io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, siccome dite perché non viene, il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Ma chi è che viene esattamente? Se uno leggesse questo versetto 1 non sembra chiarissimo. Dio parla di un messaggero che deve venire e poi dopo deve venire questo enigmatico angelo del patto. Ma se leggete attentamente vedete che quest'angelo del patto è Dio stesso. E come l'angelo del Signore di cui parliamo nel libro dell'Esodo, nel Pentateuco, questa figura enigmatica che rappresenta Dio. Per esempio in Esodo 23:20 Dio dice a Mosè, io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via. Non ribellarti a lui perché egli non perdonerà, perché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici. E penso che ci sia un parallelo in questo passo con quest'angelo del Signore nel libro dell'Esodo. Questo angelo del patto è il Signore, è lui stesso che viene. Malachia dice al popolo, Dio sta per venire, prima manderà un messaggero e poi verrà. Verrà nel suo tempio. Allora la domanda per noi è quella, quando è che deve venire questo Dio? La risposta che dà il Nuovo Testamento è che è già venuto. Dio è già venuto e questo messaggero è Giovanni Battista. E quello che dice Cristo in Matteo 11, versetto 10, dice: Giovanni Battista è colui dal quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la via davanti a te. Capite quello che sta dicendo il Signor Gesù? Sta dicendo che questa profezia di Malachia si applica a Giovanni Battista, era lui il messaggero che doveva venire. Ma Malachia diceva: chi è che veniva subito dopo? Veniva Dio, il Signore, Yahweh. Quindi Cristo sta dicendo: io sono il Signore di cui parlava Malachia. Ero io a parlare tramite Malachia. Io sono Dio, io sono il Signore. L'Antico Testamento è compiuto in me. Giovanni Battista è questo messaggero. E il Signore che viene dopo sono io. Quindi Dio è già venuto in carne ed è Gesù Cristo. L'Antico Testamento è stato compiuto. E cosa ha fatto Gesù Cristo quando è venuto? I Vangeli dicono che ha insegnato tantissimo nel Tempio. Vedete nel versetto, in questo versetto 1, l'angelo del patto entrerà nel suo Tempio. Perché il suo Tempio? Perché il Tempio rappresentava la presenza di Dio. E Gesù Cristo era sempre nel Tempio, o spesso nel Tempio, per esprimere il fatto che era a casa sua. Quando Gesù Cristo era nel Tempio, era a casa sua, perché era Dio in carne. E che cosa ha fatto Gesù nel Tempio? Ha insegnato, però ha anche fatto le pulizie, per così dire, ha anche giudicato, ha cacciato via i mercanti del Tempio. E perché l'ha fatto? L'ha fatto per significare che quando tornerà, giudicherà il mondo, a cominciare dalla sua Chiesa. No, questo è quello che dice Pietro nella sua prima lettera. È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Il Nuovo Testamento dice che Dio deve tornare e quando tornerà la prima cosa che farà è giudicare il suo popolo, la sua Chiesa, e poi giudicherà il mondo intero. Ora facciamo una pausa, dopo aver fatto queste riflessioni un po' teologiche, cerchiamo di pensare perché sono importanti. L'Antico Testamento diceva che Dio doveva venire, è quello che aspettavano gli ebrei. Il Messia deve venire, poi Dio deve venire e poi è finita. Quindi nella loro mente c'erano due epoche, c'era l'epoca presente e poi l'epoca futuro, quando Dio viene. Però noi sappiamo adesso che Dio deve venire due volte. È venuto già una prima volta, 2000 anni fa, e deve tornare. E noi sappiamo che tornerà perché è già venuto. Abbiamo questa garanzia in più che il popolo di Israele non aveva. Dio è già venuto e quindi tornerà. Però la domanda molto concreta per noi è questa. Perché Dio torna due volte? Perché non è tornato una volta sola? Sarebbe stato più semplice, no? Perché Dio non è tornato una volta sola e poi era finito lì? Perché Dio vuole farci grazia. Perché Dio, uomo, doveva morire sulla croce per i nostri peccati e voleva dare tempo al suo popolo di proclamare la buona notizia del Vangelo. Ecco perché Cristo è venuto una volta, ma non è ancora tornato. Il popolo di Israele non ha fatto il suo lavoro, non ha proclamato il Vangelo al mondo. E quindi noi, popolo di Dio, oggi, la Chiesa, dobbiamo farlo. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Perché Dio non fa niente? Perché Dio non torna per giudicare i malvagi? Se ti fai questa domanda questa mattina e tu non conosci Cristo, la risposta è forse perché aspetta il tuo ravvedimento. Perché aspetta che tu venga a Cristo per pentire dei tuoi peccati. Forse perché aspetta che tu cominci seriamente a cercarlo. Perché Dio non torna? Perché ci dà tempo. Se Dio fosse tornato 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, tu dove saresti adesso? Perché Dio non torna per giudicare i malvagi? Se non sei in Cristo, fatti questa domanda, perché ti dà tempo. È venuto il tempo di cercare Cristo seriamente? È venuto il tempo per te di pensare seriamente alla Bibbia, a quello che dice, se quello che dice è vero? E se tu appartieni a Cristo, se tu sei in Cristo e ti fai questa domanda, perché Dio non viene per giudicare i malvagi? La risposta è forse perché ti sta dando più tempo per proclamare questo Vangelo. Cosa abbiamo da fare noi qui come Chiesa, aspettando il ritorno di Cristo, se non proclamare questo messaggio di grazia? Vi ricordate che quando Cristo è venuto nel Vangelo di Luca, è andato nella sinagoga e ha letto questo passo da Esaia 61, dove Esaia dice: «Il Signore mi ha unto per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio». Però in Luca 4, quando Gesù ha letto questo brano, si è fermato prima, ha detto semplicemente: «Il Signore mi ha unto per proclamare l'anno di grazia del Signore». E si è fermato lì. Però il versetto e la profezia di Esaia non finisce lì, continua e dice: «È il giorno di vendetta del nostro Dio». Quindi perché Dio non viene per far giustizia, per giudicare i malvagi? Perché fa grazia. Ci fa la grazia, ci dà tempo di cercarlo, ci dà tempo di proclamarlo individualmente e come Chiesa. Però un giorno Dio, Cristo, tornerà per salvare e soprattutto tornerà per giudicare, il giorno di vendetta di cui parlava Isaia. E pensiamo un po' un attimo a cosa significa che Cristo deve tornare per giudicare. Guardate cosa dice Malachia da questo giorno, versetto 2. Ancora una volta, nell'Antico Testamento, quando si parla del ritorno del Signore, le profezie fra il primo ritorno e il secondo si sovrappongono, quindi bisogna distinguere. Ma questo versetto 2 fa due domande molto importanti sul ritorno di Cristo. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando Egli apparirà? Ecco, se coloro che a volte fanno questa domanda, cosa aspetta Dio per tornare, se solo potessero avere un'idea di come sarà quel giorno quando Dio tornerà, forse non avrebbero così tanta fretta di vedere Dio. Se noi avessimo un'idea di quello che sarà questo Dio, avremmo la pelle d'oca quando leggiamo queste due domande. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando Egli apparirà? Io a volte cerco di pensarci, di immaginare, quando penso alla montare di cattiveria, di malvagità, di disonestà che si accumula in questo mondo, quando penso anche alla cattiveria del mio cuore, mi dico: ma come sarà questo giorno di vendetta? Come può essere? È indescrivibile tutto quello che Dio può dire. E chi potrà resistere? Chi potrà stare in piedi? E Malachia dà la risposta più avanti nel libro, capitolo 3, versetto 6: quelli che hanno timore del Signore. E di nuovo, capitolo 4, versetto 2: voi che avete timore del mio nome. Chi potrà resistere in quel giorno? Coloro che hanno timore di Dio, ovvero coloro che prendono Dio sul serio, e cioè che prendono la parola di Dio sul serio, che prendono la santità di Dio sul serio, il peccato sul serio, coloro che sono tristi del loro peccato, coloro che prendono Dio sul serio, coloro che hanno lo Spirito di Dio, perché è impossibile prendere Dio sul serio senza lo Spirito di Dio. Geremia lo dice nella sua profezia: dà loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre. Chi potrà resistere in quel giorno? Coloro che non fanno le cose che Dio odia, che non commettono il peccato, che si lamentano sul loro peccato. E per darci un'idea di quello che questo significa, Dio ci dà degli esempi di cose che odia nel versetto 5. E vorrei passare la parte finale di questo messaggio a guardare un po' questo versetto 5 in dettaglio. I profeti dell'Antico Testamento non sono facili da leggere, non so se le leggi molto spesso, non sono facili da capire, però hanno un grande vantaggio e che sono molto concreti. Particolarmente quando parlano del peccato, sono molto concreti. No, noi quando pensiamo al peccato abbiamo tendenza a essere un po' vaghi, diciamo al Signore perdonami i miei peccati, però a volte manchiamo un po' di concretezza. Invece nei profeti Dio dice specificatamente le cose che a Lui non piacciono, le cose che odiano. E in questo versetto 5 c'è una lista di peccati, una lista penso in parte simbolica, perché ci sono 7 cose. Guardate quello che dice Dio. Io sarò un testimone pronto contro gli incantatori, gli adulteri, quelli che giurano il falso, quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e, questo è il riassunto, che non hanno timore di me. 7 cose che riassumono la malvagità del nostro cuore. E vorrei guardare un paio di cose in dettaglio. C'è l'importanza della fedeltà. Dio odia coloro che sono infedeli. Questo non ne dico niente perché ne ho già parlato qualche settimana fa, quest'estate, quando ho fatto una predica sul matrimonio e il divorzio. E lo so che la maggior parte di voi non eravate qui, però lo potete sentire se volete sul sito, quindi non ne dico niente. Però su 2 aspetti vorrei insistere. Dio dice che odia gli incantatori. Cosa sono gli incantatori? Traduzione forse non ci aiuta molto. Incantatori è una parola molto generica che vuol dire qualcuno che pratica la stregoneria. Qualsiasi persona che pretende di aver contatti con l'aldilà o contatti con gli spiriti e quindi pretende di aver potere di guarire, di prevedere il futuro. La stessa parola è tradotta strega in Esodo 22:18, non lascerai vivere la strega. Questo forse non è superfluo una volta ogni tanto ricordare che queste pratiche sono un'abominazione per Dio. Un cristiano non può andare da una cartomante, non può andare dai tarocchi, non può andare da qualcuno che pretende di avere il potere di guarire, potere magico o spirituale. Non può avere niente a che fare con queste pratiche occulte, perché sono un'abominazione davanti al Signore. Perché sono un'abominazione? Perché o quello che dicono queste persone non è vero, non hanno nessun potere e quindi è solo un inganno, oppure quello che dicono è vero, hanno veramente un potere ed è pericoloso. Dio non vuole che noi abbiamo niente a che fare con queste persone. Purtroppo sappiamo che in questo paese ci sono tante persone che sono in questi giri, che vanno a vedere queste persone. Eppure è anche un segno di mancanza di fede. No, l'idea di un cristiano che va a vedere una cartomante è una cosa assurda. Come Dio dice tramite Isaia nel capitolo 8, se vi si dice consultate quelli che evocano i spiriti, rispondete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alcune persone che pretendono di essere cristiane vanno a vedere queste persone perché ho pregato Gesù ma lui non mi guarisce. Io ho fede in Dio però vorrei comunque sapere qual è il mio futuro. Un cristiano non può comportarsi così. Quindi queste pratiche vengono ripetutamente denunciate dalla parola di Dio. E un cristiano non deve avere niente a che fare con queste pratiche. E poi l'altro peccato molto grave, di cui non si parla abbastanza, ma che si vede molto, è l'oppressione delle persone, in particolare nell'ambito del lavoro. Io, dice il Signore, vengo per giudicare quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano e fanno torto allo straniero. Non c'è questa lista di persone vulnerabili, il lavoratore, la vedova, l'orfano, lo straniero. E Dio dice, io odio le persone che opprimono queste persone. Interessante che nell'originale ebraico non c'è il verbo derubare. Il testo dice letteralmente: io sarò contro quelli che opprimono l'operaio dal suo salario, la vedova e lo straniero. Ora, quando Malachia parla di operaio, non dobbiamo pensare alla fabbrica, parlava della gente che andava nei campi, perché la società dell'epoca era una società agricola e i lavoratori venivano pagati alla giornata. Quindi la situazione di cui sta parlando Malachia è questa: il lavoratore che ha fatto 8 ore e il datore di lavoro gli paga 3 ore. E quando la persona dice: perché mi paghi solo 3 ore se ho lavorato 8 ore? Il datore di lavoro risponde: perché qui si fa così, se non sei contento è la stessa cosa. Se non sei contento ci sono tante altre persone che vorrebbero il tuo posto. Nella Bibbia c'è un nome per questo tipo di attitudine, è l'oppressione. L'oppressione, l'abuso di potere. Capite perché quando Gesù racconta questa parabola degli operai nella vigna in Matteo 20 colpisce molto la gente, perché questa pratica purtroppo era comune. E Gesù faceva capire la differenza fra Dio e gli uomini, no? Dio ti fa lavorare 1 ora, te ne paga 8. Gli uomini ti fanno lavorare 8 ore, te ne pagano 3. Questa è la differenza fra Dio e gli uomini. Questo è un peccato, è un'abominazione davanti al Signore, far lavorare le persone e non pagare lo stipendio dovuto. Viene denunciato ripetutamente nella legge, leggo 2 versetti, Levitico 19:13, non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Interessante, in questo versetto si dice che non pagare il salario è una rapina. Deuteronomio 24:14, non defroderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese o nelle tue città, gli darai il suo salario ogni giorno, così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato. Ora, penso che il principio sia molto chiaro, non si applica solo ai lavori agricoli, il principio è semplice: se tu sei un cristiano, se sei un imprenditore, se hai un'attività commerciale, se tu hai delle persone che lavorano per te, tu devi pagare il salario con giustizia e con onestà. Devi pagare il salario giusto, secondo quello che è stato concordato e lavorato. Perché Dio odia coloro che praticano l'oppressione. Perché quando Dio è venuto in questo mondo la prima volta, è venuto in debolezza. Non è stato oppresso, è stato maltrattato e non ha detto niente. È andato alla croce per noi e ci ha lasciato un esempio da seguire. Quindi come fa un cristiano che segue un Cristo così a dire agli altri e ad apprendere o da lasciare? Se non ti piace la stessa cosa, come può fare un cristiano a comportarsi così? Quindi ecco quello che sta dicendo il Signore tramite Malachia sul giorno della vendetta. Dio torna, Dio tornerà per far giustizia e giudicherà. E giudicherà le persone che fanno queste cose. E Cristo dice esattamente la stessa cosa alla fine dell'Apocalisse, e concludo leggendo questo versetto. In Apocalisse 22 Cristo dice la stessa cosa, dice: ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Ma fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io sto per venire, dice Dio. Sei contento? Sei pronto? Preghiamo insieme. Preghiamo.